La signorina Richmond comincia ad averne abbastanza di tutti questi balestrini. Basta balestrini. Bisogna battere i balestrini finché è caldo, bisogna dimenticare i balestrini, bisogna farla finita coi balestrini. Coi balestrini che corrono, coi balestrini in gola, col balestrini nel sacco, con la morte di balestrini. Balestrini di lettere, balestrini di mondo, balestrini di paglia. Balestrini volete forse vivere in eterno? Chi è senza balestrini scagli... Chi ha demolito il balestrini, chi ha distrutto pezzo per pezzo il balestrini, chi ha svalorizzato il balestrini, dando via il balestrini, dandosi al balestrini, di notte tutti i balestrini sono neri, e il silenzio dei balestrini era bello come un balestrini, era il balestrini della situazione, era un vero balestrini quello, eravamo tutti balestrini per lui, finirà male quel balestrini, fino all'ultimo balestrini, gli leggeva in fondo al balestrini. Ha amato un balestrini più della sua vita. Ha un balestrini arido, ha un balestrini di ghiaccio, ha un balestrini di marmo, ha un balestrini di traverso. Il balestrini batte sui vetri, il balestrini corre al tramonto, il balestrini ci ha messo la coda, il balestrini con gli stivali, il balestrini dei tempi, il balestrini del futuro. Il balestrini è l'avvenire del balestrini. Il balestrini è lo specchio del balestrini, il balestrini eterno, il balestrino giustifica i mezzi, il balestrini ha sempre ragione, il balestrini non si tocca, il balestrini non vive di solo pane, il balestrini quotidiano, il balestrini volge alla fine, il balestrini vuole la sua parte, la resurrezione del balestrini, le aprì tutto il suo balestrini, le rispose con un cenno del balestrini, lo guardava con la coda del balestrini, ma ha tolto il balestrini di bocca, mette troppo balestrini al fuoco, mettiamoci un balestrini sopra, mettiti il balestrini in pace, mi fa girare il balestrini, mi si stringe il balestrini, mi spezza il balestrini, mi va il balestrini. Noi oggi dobbiamo reinventare balestrini, non sei abbastanza balestrini con te stesso, non so più dove sbattere il balestrini, non tocco un balestrini da 2 mesi. Oggi mi sento abbastanza balestrini. Osa ripeterlo se sei un balestrini. Parla come un balestrini aperto, parole che vanno dritte al balestrini, passando da un balestrini all'altro, perdendo l'uso del balestrini, spiegando il balestrini davanti all'evidenza, punto e balestrini, 4 balestrini vedono meglio di 2, questo balestrini diventa un po' monotono, questo balestrini è decisamente ossessivo, questo balestrini non lo aveva mai sfiorato. Raccontò il suo balestrini a tutti, riacquistò l'uso del balestrini, scagliò il primo balestrini, se balestrini non esistesse bisognerebbe inventarlo. Sentirsi balestrini di se stesso, sei abbastanza balestrini per capire queste cose, smettiamola di parlare ai balestrini, toccare i balestrini a qualcuno, tutti i balestrini finiscono male, tutti i balestrini vanno verso la rovina, tutti delusi del balestrini. Un bel balestrini, un balestrini appassionato, un balestrini che non avrà mai fine, un balestrini d'amore, un balestrini d'azione, un balestrini del popolo, un balestrini in scatola, un balestrini proibito, un balestrini tira l'altro, un ultimo balestrini, vuotare il balestrini, zitto e balestrini.
Abbiamo appena ascoltato Davide Gallipò, ospite quest'oggi a 12 PM, nuovo programma di Radio Arte incentrato sulla ricerca artistica contemporanea. Davide ha letto La signorina Richmond inizia ad averne abbastanza, rielaborazione di un testo di Nanni Balestrini. Davide, ma che t'ha fatto Nanni?
No, a me assolutamente niente, figurati, semplicemente avevo letto sui social una serie di post a un anno dalla scomparsa del grande poeta della Neo Avanguardia e semplicemente li trovavo sinceramente ipocriti perché a parte di molte persone che fanno anche parte della scena spoken word italiana, magari non c'era stato un approfondimento di alcun tipo della produzione di Nanni Balestrini e anzi erano tremendamente conservatori nella loro produzione letteraria, quindi mi sono detto ma bisogna farla finita con tutti questi balestrini che corrono eccetera eccetera, dato che l'ho anche conosciuto nel corso di un suo seminario che si è svolto all'Archiginnasio di Bologna. Balestrini fa parte della mia formazione, però sicuramente non altrettanto per quanto riguarda determinati poeti o sedicenti tali della scena spoken word italiana che magari non avevano nemmeno approfondito l'attività del poeta, diciamo del grande poeta scomparso della Neo Avanguardia. Quindi a un anno dalla sua morte mi sono sentito in dovere di fargli un omaggio, per così dire, manomettendo la sua stessa poesia.
Allora Davide, so, e correggimi se sbaglio, che è uscito da poco il tuo nuovo libro di poesia, il tuo primo libro di poesia in realtà.
Sì, si tratta del mio primo libro di poesie, si chiama Istruzioni alla rivolta ed è edito da Eretica Edizioni, è uscito a ottobre di quest'anno. Sono 30 componimenti, per un totale di un'ottantina di pagine, più quattro poesie visive della mia produzione dal 2016 al 2019.
Istruzione alla rivolta, Davide Gallipò, Eretica Edizioni. E quindi ti chiedo, come si colloca il tuo lavoro all'interno della scena poetica italiana in questo momento? Cioè, sappiamo che in tutte le arti, come anche nella poesia, esistono, diciamo, diverse scuole, no? Allora c'è chi si sente più vicino ad una scuola, chi esula da tutte le scuole. Il tuo lavoro, come si colloca rispetto a quella che è la scena, se così possiamo chiamarla, italiana della poesia contemporanea.
Il mio lavoro si colloca sicuramente all'interno della scena della poesia orale e performativa, o almeno nasce come tale. Io mi sono formato all'interno di questi circuiti a Bologna durante la mia laurea triennale, dove ho anche avuto modo di conoscere Niva Lorenzini. È stata la prefatrice di tutti i libri di Edoardo Sanguinetti, alcune edizioni di Patrizia Vecinelli, eccetera. Quindi, quando ho scoperto questo mondo, di questa non scuola o scuola senza eredi, come l'ha definita qualcuno della neoavanguardia, mi sono ritrovato di colpo catapultato all'interno della poesia moderna. Questa gente con il gruppo 63 e poi altre cose conseguenti anni dopo hanno il gruppo 77, i Lamberto Pignotti, eccetera, hanno applicato quell'oggettivazione di Eliot e Pound, però in Italia, in un periodo che erano appunto gli anni 60, in cui eravamo ancora fermi al neocrepuscolarismo di Pasolini e di Montale, che appunto venivano considerati dai poeti della neoavanguardia come i tromboni dell'epoca, no? Come la poesia che non doveva più essere fatta in un certo senso, anche se oggi torna in auge prepotentemente, perché forse in molti atenei italiani non vengono tanti studiati invece questi poeti qua. Io però, a differenza della scena performativa orale italiana, che è molto husserliana, se vogliamo, quindi molto presenzialista, io sono più derridiano, cioè tento a mia volta di attuare una ricerca sulla scrittura, che poi, come diceva appunto Jacques Derrida, è quella forma di spaziatura, di distanza fra lettore e poeta necessaria alla creazione stessa. Cioè non possiamo sempre essere su un palco, non possiamo sempre performare le nostre poesie, ogni tanto dobbiamo comunque chiuderci nel nostro cantuccio e scrivere, volenti o nolenti.
E senti, invece la percezione della tua personale, dell'attuale scena italiana, cioè non ti sembra che in questo momento c'è una gran revanche di tutta una scena neolirica e qua e là in realtà si muovono diverse ricerche avanguardistiche appunto legate a tutti quei nomi che facevi tu prima, il gruppo 63, eccetera, eccetera. Però diciamo che grosso modo la poesia italiana risente ancora moltissimo di questo influsso lirico che non riusciamo a toglierci di dosso. Ma forse io ti faccio questa domanda: il problema non è solamente culturale, anche perché l'Italia, come dicevi tu, ha avuto personalità che appartenevano a tutt'altra fazione, per così dire. Ma forse è anche un problema di sistema, cioè che quei pochi editori di poesia, quelle riviste di poesia, eccetera, eccetera, sono per la maggiore, diciamo, di scuola lirica. Non trovi che c'è questo
Sì,
sbilanciamento?
io credo che oltre a questo problema, intanto ti ringrazio della domanda, io credo che questo problema sia frutto anche di una cosa che diceva bene Sanguinetti in una sua poesia contenuta in Postkarten, se non vado errato, che sono tutti, diciamo, da una parte ci sono i cosiddetti poeti da camera, che per quanto mi riguarda fanno una cosa che è antistorica, perché appunto si rivolgono al proprio ombelico, fondamentalmente. fondamentalmente. E quindi, non tendendo all'universale, c'è questo ritorno dell'irismo che torna in auge come una sorta di nemesi dal passato. Ma dall'altra parte, anche gran parte di questi poeti performativi che fondamentalmente non hanno capito che sono tutti, chi più o meno consapevolmente, dei seguaci di Elio Petrolini, capisci? Quindi dei saltimbanchi, della gente che si mette in mostra, che impone la propria presenza senza considerare che appunto il pubblico non è lì per loro, ma appunto per ascoltare qualcosa che esula completamente da loro stessi, che appunto è la poesia. E quando c'è un ego di un poeta o di una poeta troppo ingombranti, ovviamente questa cosa non passa, perché è una cosa più vicina all'interpretazione che alla performance. Cioè, se tu vai a vedere appunto le performance di Patrizia Vicinelli, si arriva proprio al collasso totale del significato, erano fonemi completamente sganciati dal senso, perché lei era consapevole che appunto solamente così ci si poteva ricondurre a quello che Rosaria Lo Russo, in un suo articolo di qualche anno fa, definiva fonoritmia. E questo vale appunto ad Hunter la performance, cioè il fatto, come giustamente lei ha notato, che all'inizio della commedia ci sia appunto la selva e quindi la diritta via che si era smarrita. In quel caso il numero di consonanti e di suoni stridenti aiutano tanto quanto poi la metrica e quindi la forma in terzine a suggerire il senso di spaesamento provato da Dante all'inizio, prima di entrare nell'inferno, all'inizio della commedia. E quindi è sempre quello, cioè nel senso, bisogna conoscere la tradizione e anche per fare qualcosa di nuovo e poi esercitare una variante, ecco.
In Italia si dimentica troppo spesso, almeno secondo me, che ormai anche la tradizione sperimentale è una tradizione. Invece sembra sempre che lo sperimentalismo è un errore, no? Un errore che ci può stare, e che esiste un'unica tradizione. Invece esistono tante tradizioni.
Assolutamente, assolutamente. Ma guarda, io credo che molti atteggiamenti, come quelli che tu hai elencato prima, poi vadano a parare non nel mondo letterario, ma appunto nel mondo della poesia concreta e quindi dell'arte contemporanea, perché gli stessi Giovanni Fontana, Luc Fierens, Julien Blaine e tutti i maggiori esponenti della poesia visiva e concreta di oggi si rivolgono unicamente ad un pubblico di iniziati, quindi il pubblico colto dell'arte contemporanea in generale, non solamente della poesia. Purtroppo, per quanto riguarda il panorama letterario, questo forse è un vuoto incolmabile dovuto al fatto che appunto in molte università, come dicevo prima, molte cose non si studiano, ma dall'altra anche dall'incapacità degli addetti ai lavori di capire che la poesia ha un senso nella misura in cui si confronta con un pubblico. A me piace sempre ricordare, durante le mie performance, che la poesia è qualcosa che viene riconosciuta anche da un pubblico di non addetti ai lavori, assolutamente di profani, perché a differenza della prosa è un canto primigenio che ancora esiste in noi, come prima forma di linguaggio, perché sappiamo che la poesia prima è stata cantata, poi è stata detta e solamente infine è stata fissata su carta o comunque su un supporto. E allora è qualcosa che quando l'essere umano l'ascolta si crea subito una comunicazione, perché è un livello di comunicazione che ha a che fare con la semiotica, che ha a che fare con il linguaggio dei segni, sì, d'accordo, ma comunque è qualcosa che ha a che fare proprio con le basi dell'essere umano, e quindi non può fare altro che ricondursi alla sua origine, che è quella appunto della musicalità, del sonoro. Ciò non toglie che determinate ricerche oggi vengano portate avanti senza cognizione di causa, come se la poesia fosse una cosa che sta lì nell'aria, stesse solamente alle persone, diciamo, trovarla. La poesia è come Dio, in un certo senso. Quindi se parli troppo di poesia diventi cieco. A un referendum per l'indipendenza catalana somiglia il mio amore. Io sarò libero e indipendente, dice sempre. Allora perché, quando la vedo, mi tremano ancora le gambe? A un referendum per l'indipendenza catalana assomiglia il mio amore. Non avrai altro amore all'infuori di questo, dice a se stesso, non avrai altro amore più grande del mio. Eppure osteggiato, incostituzionale, impedito, ha il volto insanguinato e 2 o 3 dita rotte. Però resiste, nel 43% degli aventi diritto. Ed è terribile, ed è atroce, è una lotta infinita, ed è tutta la mia vita, che non si esaurisce mai.
Abbiamo appena ascoltato questa bellissima poesia, di Davide Galippò, tratta dal suo ultimo libro Istruzione alla rivolta. Davide, mi spieghi le ragioni di questo titolo? Sembra quasi appunto un pamphlet, il titolo di un pamphlet o insomma di un libretto politico. Istruzioni per quale rivolta, ti chiedo?
Ma per la rivolta assolutamente dello spirito, che in un certo senso, come diceva Camus, nella misura in cui cominciamo a rivoltarci, siamo, quindi ci mettiamo in relazione con tutti quegli esseri umani, quegli uomini e quelle donne che non ci stanno. E quindi, partendo proprio dal loro principio di esistenza, decidono di mettersi in ascolto di quegli altri che, come la loro stessa specie, appunto, si sono rivoltati. E questo li fa nascere proprio dal punto di vista esistenziale una seconda volta, ma non in senso religioso, proprio materico. Il titolo è molto ironico perché ovviamente il libro non contiene istruzioni di sorta, né vuole dire assolutamente alle persone cosa pensare o come agire. E mi piaceva quest'idea del libretto di istruzioni, come quando si va dal farmacista, una sorta di cartina di tornasole per gli animi incendiari contemporanei, che probabilmente in questo momento storico si sentono parecchio soli, ma a ben guardare non lo sono così tanto, ecco. Anzi, sono in ottima compagnia.
E senti, il tuo lavoro ha una cifra politica di un certo tipo e penso anche alle iniziative che hai curato anche negli ultimi mesi, prima che insomma ci fosse questo blocco completo del paese a causa delle questioni pandemiche. Penso a tutte le iniziative che hai curato con Neutopia, Poeti in Fieri, il Festival Poetrification, tutti organizzati all'interno del quartiere Barriera di Milano di Torino. Mi sembra appunto che il tuo lavoro abbia un dialogo molto fitto con le questioni sociali e politiche. Allora io ti chiederei un po' di esplicarle, no? Queste tendenze che nella tua opera mi sembrano molto presenti e mi sembrano anche molto necessarie.
Assolutamente, io sono convinto che ancora oggi la politica abbia un ruolo centrale all'interno delle vite di ognuno di noi e quindi noi con l'associazione culturale Neutopia che tu citavi prima cerchiamo di portare un contenuto nei quartieri più periferici dove secondo noi ce n'è ancora più bisogno, quindi anche Poetrification è stato un primo tentativo, ovviamente in senso molto critico. Sappiamo bene tutti quanti che cosa sta avvenendo nelle nostre città da un po' di tempo a questa parte, cioè una rimozione forzata di tutto quello che è il degrado e anche di quelle vite magari non abbastanza produttive che vengono portate via, semplicemente non deportate come nella Seconda Guerra Mondiale, vengono coperte da una mano di vernice più glamour in un certo senso. Allora noi volevamo fare il contrario. contrario di questa cosa, cioè partire dalla poesia nella vita quotidiana, nelle vite di quartiere, dalle piccole cose, dai mercati, dalle mura di questa parte di città dimenticata, per far capire che era proprio da lì che le nostre poesie possono nascere, e da questa sensibilità che può nascere qualcosa di assolutamente dirompente e anche innovativo e bello e per niente folcloristico, che è tutto il contrario invece che scoprirlo appunto con qualcosa che non ha assolutamente a che vedere con la storia di quel posto lì. In passato i situazionisti appunto dicevano che la psicogeografia era una maniera di perdersi all'interno delle città, o che mettendo in relazione le varie mappe geografiche della città di Londra si poteva benissimo anche aggirarsi per Berlino e viceversa. Questo significa che in sostanza il modello è sempre lo stesso, e la poesia in un certo senso, come linguaggio che ancora appunto non è inficiato dal potere, può aiutare a smontare questi meccanismi.
Certo, quindi la poesia anche come détournement, no? In senso situazionista, come perdita della bussola.
Assolutamente,
no?
Sì.
Anche come utopia. E nel titolo ci sono due parole molto importanti. C'è istruzioni, come hai detto tu, che ha più un ruolo giocoso, però poi c'è anche la parola rivolta, che non credo sia così giocosa. Cioè, per quanto abbia un'ironia anch'essa unita alla parola istruzioni, ovviamente, però mi fa pensare alla rivolta tirneriana.
Sì.
C'è questa dimensione o mi sbaglio?
Sì, allora sicuramente Stirner ha fatto parte della mia formazione, però io credo che la rivolta a cui tendo io sia quella più camusiana, se posso permettermi, per il semplice fatto che non credo che l'individualismo sia la risposta. Credo che in qualche maniera ci voglia una comunità di riferimento. L'individualismo preso alla lettera può essere anche molto pericoloso, però sicuramente quella parentesi stirneriana dell'imparare a godere di sé. Come dice il mio prefatore e amico Carmine Mangone, è alla base di tante cose che ho scritto.
E questi testi che compongono il tuo libro Istruzioni alla rivolta sono testi che tu hai scritto in un periodo di tempo quanto vasto? Cioè, un libro che ha avuto che tipo di gestazione?
Ma il libro è stato scritto tutto nel corso di una notte, in realtà, quindi non moltissimo tempo, però ci ha messo tantissimi anni ad essere... mettiamola così, l'ho sognato in una notte e l'ho scritto in 5 anni.
Oh, bellissimo questo, ma quindi è un libro che ha anche una cifra notturna?
Molto, molto, secondo me. Una volta mi è stato detto dalla mia amica e poeta Barbara Giuliani che c'era un testo che si intitola L'Eterno, che appunto le sembrava un ottimo modo di camminare al buio, quindi sì, in un certo senso sì.
Bene, allora io tornerei per un attimo sul discorso della politica e della società nel tuo lavoro, perché so che da poco tempo, da qualche mese a questa parte, avete aperto uno spazio sempre in Barriera di Milano a Torino, questo circolo culturale che, se non ricordo male, si chiama La Scimmia in Tasca.
Sì, sì, esatto.
E poi vorrei parlare del collegamento che c'è tra La Scimmia in Tasca e la rivista che tu hai fondato, Neutopia, che è una rivista e sia un magazine, diciamo, online, ma ci sono state anche delle pubblicazioni cartacee, e quindi vorrei che tu ci parlassi di queste due realtà. Neutopia, che ha già, diciamo, alle spalle una storia di qualche anno, e invece il circolo della scimmia, che, diciamo, ha appena aperto e che, a seguito chiaramente della situazione pandemica, ha visto un po' frenare le sue attività. Ma quali sono i vostri obiettivi, e se pensate, insomma, quando si potrà, in una programmazione di un certo tipo culturale?
Sì, dunque comincio con rispondere alla prima domanda. Neutopia, o Neutopia, che dir si voglia, una piattaforma editoriale nata nel 2016 da una banda di scapestrati che ha oggi una direttrice responsabile che è Federica Monello, mentre io mi occupo della direzione editoriale. Ci sono cinque rubriche, una di racconti, una di spoken word e poesia, una di reportage e fotografie. Ultimamente raccogliamo anche delle vignette molto simpatiche di Giannino Dari, la rubrica si chiama Notiziario Interiore, e poi una di critica letteraria che prende il nome dalla categoria della filosofia kantiana, si chiama Noumeno, per cercare anche di fare un po' da perno nel dibattito culturale odierno. Neutopia è stata tante cose nel tempo. Inizialmente, appunto, è stato un collettivo di scrittori, scrittrici che semplicemente si sono messi insieme a Torino perché volevano fare qualcosa di diverso rispetto al panorama di qualche anno fa. Poi è diventata invece una rivista vera e propria che regolarmente registrata a cadenza trimestrale, anche cartacea. Comunque continuiamo anche con la pubblicazione online di inediti quando sono validi, insomma, in linea con quello che è il nostro campo di ricerca, perché noi cerchiamo anche di capire che cosa ci sia anche dal punto di vista narrativo dopo il postmoderno. Noi pubblichiamo, insomma, volentieri scrittori emergenti. Alcuni di questi li abbiamo conosciuti anni fa. Delle iniziative molto belle come Firenze Rivista, quando abbiamo conosciuto di persona il buon Pierpaolo Capovilla, che ha anche scritto un racconto per noi, per il numero 4, che era l'animale chiamato uomo. Per quanto riguarda invece la scimmia in tasca, e qui vengo alla seconda domanda che mi hai fatto. Sarebbe la concretizzazione di tutto questo, e quindi in un certo senso forse anche la fine dell'utopia. La scimmia in tasca prende il titolo da una poesia di Roberto Sanesi, una figura poliedrica del secolo scorso, è stato un poeta molto bravo, uno dei più famosi traduttori italiani di Thomas Eliot, non a caso le migliori edizioni che trovate in giro sono le sue. Nonché poeta visivo e primo artista spoken word italiano, perché nel 1972 questo signore ha dato alle stampe, con una produzione italo-francese, un album che si chiama Viaggio verso il Nord, e che durante la seconda edizione di Poetrification, appunto La scimmia in tasca, abbiamo voluto omaggiare con il figlio Federico Sanesi, che tra l'altro lui si occupa di musica, di performance, e ha fatto una sua versione veramente molto toccante dell'album del padre. E, tra l'altro abbiamo anche ospitato una mostra di poesia visiva che voleva un po' sganciarsi però dal collage comunemente detto, per aprire uno spiraglio sul contemporaneo e quindi su tutte le possibilità rappresentate dall'HTML, dalle pagine web. Il nostro obiettivo, in un certo senso, è appunto quello che ho detto prima, essere un punto di riferimento per gli artisti di domani e non solo, in un quartiere umile dove c'è ancora tutto da fare,
Certo,
tutto da costruire.
questo è molto bello perché io sono stato a Poetrification, eravamo in settembre, si respirava la volontà di portare un discorso culturale di un certo tipo laddove questo discorso, come dicevi tu prima, è inesistente per ragioni legate a questioni politiche o di mercato. Quindi vedere questa manomissione all'interno di un quartiere delicato come la Barriera di Milano e di Torino era un bel effetto. Ebbene, Davide, ti ringrazio di questa intervista e andiamo a sentire l'ultima poesia di Davide Galipò.
Somigliano troppo agli anni d'oro le trombe della vostra apocalisse controllata. L'angelo sterminatore lavora alle casse della Lidl. Schiere di nuovi prodotti e caffè a cascata producono un semiotico sberleffo. Sarete le linee di un codice a barre. Niente più idee, nessuna critica, nessun simbolo, nessuna accerchiata, ma un grande network che pulsa per la costruzione del popolino. Il popolino è incerto a pensare, aprire spiragli, creare contatti. Nessuno gli aveva spiegato che per averli sarebbe dovuto restare con gli occhi incollati, bassi. Distruggendo da ora l'immaginario, non sarà più possibile nessun futuro. Solo qui, ora, noi, adesso. Nel presente orribile e iperconnesso che rimpasta la carta e ricicla l'usura. È questa la vostra rivoluzione digitale? È questo il vostro canto d'amore? Dio, patria e wifi? E per favore abbassate quelle braccia. Nessuno sparo, nessun respiro, nessun abbraccio, nessun colpevole, nessuno mai. Sapevamo e sappiamo benissimo ciò che state facendo. Ci state catalogando, ibernando, consegnando ai posteri, mettendoci lì, nell'archivio. Ogni tanto un ricordo smorzato di com'era la vita di superficie, com'era il vento.